Modem.
Congelati asset per l'equivalente di 7 miliardi e mezzo di euro, ma beni e fondi di cittadini russi potrebbero essere molti di più. La Svizzera svela i numeri delle misure intraprese nei confronti di personalità oggetto delle sanzioni internazionali.
Con i nostri alleati europei stiamo cercando di trovare i fondi russi sanzionati. Secondo i dati forniti l'anno scorso dall'Associazione delle Banche Svizzere, oltre 100 miliardi si trovano in Svizzera. Non sono tutti soldi sotto sanzione, certo, ma credo che possiamo ancora fare molto per identificare attraverso società e holding i beneficiari di questi averi.
I paesi del G7 hanno inviato una lettera al Consiglio federale invitando la Confederazione a partecipare a una task force internazionale che finora ha sequestrato beni per 58 miliardi di dollari in tutto il mondo.
Questo è un tema che qui a Berna viene definito da più parti brisante, cioè esplosivo, scottante. Lo avete sentito nella nostra copertina di oggi. Stiamo parlando dei patrimoni degli oligarchi russi e bielorussi, persone sanzionate a livello internazionale in seguito al conflitto in Ucraina e i cui fondi sono depositati in Svizzera per cercare e bloccare questi capitali. Il nostro paese sta facendo abbastanza, oppure ha ragione l'ambasciatore statunitense in Svizzera Scott Miller, lo abbiamo appena sentito nella copertina, che ha invitato la Svizzera ad aumentare gli sforzi per far emergere questi averi. Questo è il tema della nostra puntata di Modem e questo è anche uno degli argomenti in programma oggi al Consiglio degli Stati, chiamato a discutere della creazione di una task force, un'unità operativa specifica per appunto andare alla caccia dei patrimoni di questi oligarchi sanzionati perché vicini a Putin e perché si ritiene che sostengano finanziariamente la guerra in Ucraina, guerra in cui ieri vi è stata anche l'esplosione della diga sul fiume Dnipro. Benvenuti a Modem, oggi vi trasmettiamo dal Medienzentrum di Berna, io sono Roberto Porta, con me in regia Paolo Dell'Oca, sua la copertina iniziale, e con noi due ospiti. Buongiorno Rocco Cattaneo.
Buongiorno.
Consigliere nazionale ticinese del PLR, e buongiorno, benvenuto a Carlo Sommaruga.
Buongiorno.
Consigliere agli stati socialista del Canton Ginevra. Iniziamo da lei, Carlo Sommaruga, perché oggi appunto verranno discussi agli stati due atti parlamentari, uno è suo, che chiedono alla Svizzera di cambiare marcia, ci vuole, dite, una task force allo scopo, e cito, di localizzare, bloccare e eventualmente confiscare i patrimoni di oligarchi russi e bielorussi che figurano nella lista nera delle persone sanzionate in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il tema è complesso. Partiamo dai fondamentali. Perché ci vuole questa task force che invece, lo ricordo, il Consiglio federale non ritiene necessaria?
Quando ci sono state le prime sanzioni contro la Russia, le entità russe e anche gli oligarchi, dall'Unione Europea si è visto che c'è stato tutto un dispositivo messo a posto dagli oligarchi a livello internazionale per nascondere i loro fondi, per nasconderli in Svizzera, per nasconderli in Unione Europea e altrove. E dunque oggi non basta più solo chiedere alle banche dateci le informazioni degli averi che avete, della lista che abbiamo stabilito. Ci vuole in fondo un dispositivo proattivo che vada a ricercare in fondo questi fondi che sono nascosti. Questo esiste per esempio nel Liechtenstein, che è messo in avanti a livello internazionale per la capacità che ha di fare le inchieste, di andare a cercare questi fondi occulti. Perché io penso che in fondo le banche hanno fatto la maggioranza, gran maggioranza del lavoro, ci sarà qui e là forse qualche fondo da trovare, ma quello che bisogna cambiare è il modo di lavorare in seno al SECO.
Non siamo il segretariato più... per l'economia. Sì.
Sì, il segretariato per l'economia. Non è più solo di aspettare che gli attori economici ci diano l'informazione, che sia una fiduciaria, che sia una banca, che sia un gestore privato di fortuna. Bisogna andare a scoprire forse al secondo livello, al terzo livello, perché i Panama Papers ci hanno anche fatto vedere che in Svizzera c'è una piazza importante di consiglio di montaggio delle strutture per occultare i denari e occultare gli averi. Lo sappiamo che succede così per i battelli degli oligarchi in Europa, vi dicendo, ma qui c'è forse per altre cose, forse per un'opera d'arte, forse per uno stabile in centro di Zurigo, di Ginevra, che appartiene a delle società che in fondo a livello economico appartengono a questi oligarchi. Io ricordo che in Svizzera, per esempio, non c'è ancora il registro di chi sono i proprietari economici delle società. Dunque, in altri paesi c'è, e dunque abbastanza facile di agire, ma qui se non c'è dobbiamo metterci in moto per andare a cercare. E dunque le due mozioni, la mia come quella del Consiglio nazionale, vogliono creare questa task force per anche cambiare il modo operativo e fare in modo che non sia solo un modo passivo, ma un modo proattivo. E la sola differenza è che nella mia mozione si parla anche dell'eventuale confiscazione di questi beni, ma questa confiscazione non viene a oggi, verrà forse un giorno, perché io parlo di eventuale confiscazione. Sì. Lo si farà mano dalla mano con l'Unione Europea.
Un atteggiamento più attivo, dice lei. Ricordo che la Svizzera riprende in modo autonomo le sanzioni definite a livello internazionale, in questo caso quelle dell'Unione Europea. Rocco Cattaneo, la Svizzera deve fare di più. In Svizzera lo dice soprattutto la sinistra, ma lo dicono poi anche l'Unione Europea, gli Stati Uniti, il G7, insomma c'è una certa pressione sul nostro paese.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Penso che le task force o si fanno in modo tempestivo, immediato, o altrimenti veramente si rischia di... Attualmente ingaggiare una task force in questo meccanismo già rodato, che è diretto e coordinato dalla SECO, creerebbe solamente confusione, ulteriore burocrazia e addirittura rallenterebbe anche il processo in corso. Quindi, ripeto, una task force o si fa subito o altrimenti è meglio lasciar perdere. Di fatto la SECO sta facendo un lavoro, io direi, eccezionale. Ormai è un anno che sono un lavoro, ricordo che la SECO non è che sta lavorando da sola, ma si coordina con ben quattro dipartimenti: il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, il Dipartimento delle Finanze con l'ufficio delle Dogane, con anche l'ufficio con anche FEDPOL. C'è il Dipartimento della Difesa con il Servizio Informazioni della Confederazione, di modo che è tutto un lavoro di coordinamento anche con organi internazionali e in più soprattutto mano nella mano col settore privato, col settore finanziario, di modo che hanno ancora ingaggiato 10 persone, ho sentito la SECO ultimamente, di modo che c'è già in corso di fatto una task force che sta lavorando ormai da un anno e in modo efficace, in modo efficiente, l'ha ribadito a più volte anche il Consiglio federale quando si sono discusse questi atti parlamentari in plenum.
Ecco, Carlo Sommaruga, la task force di fatto esiste già, mettendo assieme tutte queste strutture coinvolte nella ricerca dei fondi e dei patrimoni russi e bielorussi.
No, non esiste. Quello che esiste è una coordinazione interdepartamentale, ossia vuol dire che non c'è un'entità che ha una strategia di inchiesta, di scoprire, di andare a ricercare le informazioni sugli averi che sono occulti. Il fatto che le banche oggi siano informate che ci sono tante altre persone sulle liste e che le banche reagiscono non è più sufficiente. Dobbiamo fare le cose diversamente. Ricordo semplicemente che non c'è competenza, diciamo, umana al SECO che possa fare delle inchieste come lo potevano fare alla FINMA, come lo possono fare al MROS, dove c'è le denunce relative al riciclaggio di denaro, o come si fa anche al Ministero Pubblico. E questo tipo di competenze che devono entrare in questa task force. C'è dunque questo cambio di paradigma che deve intervenire. Il fatto è che la SECO non vuole fare questo. Il SECO non vuole cambiare di mentalità. Pensa che siamo ancora, diciamo, come nei 20 anni, 30 anni fa. Io quello che vedo a livello internazionale, perché prima lei menzionava la questione delle pressioni americane, le pressioni europee, è che siamo in una situazione abbastanza simile a quella del segreto bancario o dei fondi in déshérence.
Degli averi ebraici.
Degli averi ebraici che in fondo tutti dicevano: noi facciamo veramente il nostro lavoro perfettamente, siamo in regola e via dicendo, e abbiamo messo la testa nella sabbia fino al momento in cui la pressione era tale che abbiamo dovuto reagire. Io penso che oggi dobbiamo fare questa differenza. C'è la critica dell'ambasciatore americano, c'è la critica del G7, c'è la critica anche qui in Svizzera di Konrad Umler, che non è una persona di sinistra, che dice che bisogna essere molto più proattivi. E ricordo che l'ambasciatore svizzero agli Stati Uniti, Jacques Pitlou, ha detto: siamo attualmente molto criticati per questo, dunque c'è una modifica che deve intervenire. Dunque possiamo dire che in fondo tutti i dipartimenti si incontrano una volta al mese per discutere, ma non è questo il problema. Il problema è di cambiare il modo di lavorare.
Io penso che dobbiamo anche mantenere una certa distanza dalle pressioni che subiamo dall'estero, perché soprattutto quando si tratta del nostro settore finanziario bisogna anche pensare che queste pressioni sono anche velate da una certa gelosia e invidia del nostro sistema bancario, che funziona bene, che è concorrenziale, che si sta fermando, che si afferma già ormai da molti anni anche sui mercati internazionali, e c'è sempre dietro questa velatura qua, e naturalmente ogni occasione è anche buona per attaccarci, ecco, di modo che secondo me lì bisogna tenere anche una certa misura, un certo buon senso, e capire fino a che punto ci lasciamo mettere sotto pressione e fino a che punto noi stiamo facendo un ottimo lavoro. Ripeto, la SECO ha messo in campo molte risorse umane, c'è anche l'autorità federale di vigilanza che è all'opera, di modo che ci sono veramente adesso in campo molte forze.
A questo proposito, le cito,
il lavoro è efficace.
Le cito una frase che si può trovare sul sito della SECO, e dice: a livello internazionale, per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, il nostro paese è molto avanti. Fine della citazione. E poi la direttrice della SECO, Elena Budliger Artieda, in una recente intervista alla NZZ, ha ricordato un paio di cifre. L'Unione Europea finora ha bloccato 21 miliardi, la Svizzera 7. Insomma, un solo paese, il nostro, ha bloccato un terzo di quanto ha fatto tutta l'Unione Europea. La Germania, per esempio, solo 2 miliardi. Insomma, da questo punto di vista, lei come può dire che la SECO lavora troppo poco?
No, prima di tutto vorrei dire che il modo di argomentare del nostro collega Cattaneo è chiaro che è lo stesso modo di argomentare che abbiamo avuto al momento della crisi sul segreto bancario, dicendo che facevamo tutto giusto e che c'era l'invidia. Però alla fine la Svizzera ha dovuto cambiare di paradigma e ha dovuto abolire il segreto bancario, che era che cosa? Semplicemente un strumento per poter avere un vantaggio concorrenziale. Poi sulla questione dei fondi ebraici in déshérence, questi erano anche le banche svizzere non volevano fare. Io quello che considero è che oggi penso che le banche svizzere hanno fatto il loro lavoro. Quello che bisogna fare è di andare oltre il lavoro delle banche, ossia di andare a cercare tutte queste strutture. Allora venirmi a dire che abbiamo fatto 7,5 miliardi, ossia un terzo di quello che ha fatto l'Europa, è vero. Ma anche le cifre che sono state date dai banchieri loro stessi e dalla Banca Nazionale russa dopo l'invasione dell'Ucraina dalla parte della Russia, che cos'era? Che ci sono 100 miliardi nelle banche svizzere, e questi da dove vengono?
Da
trasferimenti che sono venuti dopo il 2014, dopo le prime sanzioni del 2014, dopo l'occupazione e l'annessione della Crimea, si sono trasferiti dall'Europa in Svizzera, ossia che i fondi delle banche europee di oligarchi devono essere molto limitati, invece da noi sono molto più importanti. Ma ripeto, ripeto, noi dobbiamo andare a cercare i soldi che sono nascosti. Io non penso che la banca debba fare la polizia, non penso che debba fare questo. Sta in fondo alla SECO o questa task force di andare a fare questo lavoro in mano con la mano con il Ministero Pubblico della Confederazione, con la FINMA, ma ci vuole un'altra mentalità e un'altra organizzazione. Dunque io non sono mica qui per dire che le banche non fanno il lavoro. Io vengo da una piazza finanziaria che è quella ginevrina e penso che hanno fatto il loro lavoro in modo corretto. Ci può essere uno o l'altro che in fondo non fa correttamente il lavoro, ma non tanto nelle banche, ma piuttosto in piccole entità così. Noi sappiamo che adesso abbiamo 30 persone, più di 30 persone che sono sotto sanzioni americane e che sono in Svizzera o entità pubbliche, entità private o persone fisiche. In fondo gli Stati Uniti cosa fanno? Fanno il lavoro al posto della Svizzera. Io penso che sia molto problematico che gli Stati Uniti mettano sotto sanzione delle entità e persone in Svizzera e che noi non siamo capaci di farlo. E dunque questo mostra la debolezza del nostro sistema. Allora gli Stati Uniti, il SECO dice ah ma gli Stati Uniti non ci chiedono niente. Beh sì, non chiedono niente perché sono molto più efficaci a farlo loro il lavoro e mettere sotto sanzioni che chiedere a noi che in fondo non andiamo avanti.
Sì, Catania, gli Stati Uniti confiscano anche comunque, cioè è un altro regime, è un altro sistema giuridico, cioè io ripeto, il settore finanziario svizzero collabora molto con SECO, passa le informazioni necessarie, poi tocca alla SECO con i vari dipartimenti, i vari uffici federali, poi approfondire queste informazioni anche in concerto con le relazioni internazionali che abbiamo.
Cioè, Catania, per caso Maruga ci ha detto che non stiamo imparando le lezioni della storia, cioè il segreto bancario, la questione degli averi ebraici, alla fine abbiamo dovuto capitolare praticamente.
Ma qui abbiamo di fronte una situazione completamente diversa, non stiamo parlando del segreto bancario e di quanto è successo con gli averi degli ebrei, questa è tutta un'altra situazione, qui siamo in guerra. E sono state decise delle sanzioni a livello internazionale, la Svizzera ha aderito a queste sanzioni, ha messo ha messo il lavoro la SECO, che ha coordinato, che ripeto sta coordinando con ben quattro dipartimenti la ricerca di questi patrimoni. La SECO tra l'altro ha anche altre sanzioni da mettere in pratica, soltanto tutte le relazioni commerciali che ci sono anche con la Russia, che sono state congelate, import, export, eccetera, eccetera. Di modo che la SECO sta facendo un grosso lavoro, le risorse umane e le risorse finanziarie ed organizzative sono in campo ormai da più di un anno. Ripeto, adesso metterci in mezzo ancora una task force sarebbe veramente un pasticcio.
Il tema delle sanzioni chiama in causa direttamente anche il sistema bancario del nostro paese, l'aveva citato prima Carlo Sommaruga, tocca alle banche bloccare i conti degli oligarchi sanzionati. Vi proponiamo ora di sentire il parere di Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese, in un'intervista raccolta dal collega Paolo Dell'Oca.
Io penso che le banche, anzi non lo penso, sono certo che le banche hanno già bloccato gli averi di tutti gli oligarchi o comunque di tutte le persone che sono sulle liste delle sanzioni americane, europee e anche svizzere. Quindi se c'è veramente la necessità di fare una task force supplementare è una cosa probabilmente ancora da capire.
Le cifre che vengono formulate sono 7,5 miliardi, quindi secondo lei, secondo i banchieri, questa è la cifra effettivamente depositata in Svizzera?
Certamente questa è la cifra depositata in Svizzera. La legge funziona così: quando vengono definiti dei nomi, i conti di queste persone vengono bloccati. Poi il problema è che in alcune situazioni viene dato il nome dell'oligarca, anche della moglie, dei figli, dei parenti, in altri casi meno. Noi applichiamo evidentemente le sanzioni esattamente come ci vengono dette e quindi sono anche delle sanzioni dinamiche. È capitato che poi la lista è stata allungata, sono stati aggiunti dei nomi e noi immediatamente li blocchiamo. È pur vero che c'è un pochettino, soprattutto nei paesi intorno a noi, questa idea che si debba bloccare i conti di tutti i clienti russi perché sono tutti oligarchi e tutti amici di Putin. Non sta alle banche decidere chi va su quella sulla lista, noi semplicemente, se ci viene detto che una persona è su questa lista e i conti vanno bloccati, lo facciamo immediatamente senza esitare.
Lei faceva accenno alle pressioni a livello internazionale sulla Svizzera perché faccia di più, quindi che vada a scovare anche averi eventualmente nascosti. Non conviene alla Svizzera fare un passo in questa direzione?
Ma certamente la Svizzera deve essere molto diligente nell'applicare queste norme e noi lo siamo. Però io penso che il banchiere non ha nessun modo per scoprire chi sono gli oligarchi, chi sono le persone vicine a Putin, e soprattutto non può giudicare l'opportunità politica se bisogna fare pressione su una persona o meno. Quindi per noi il fatto di avere un passaporto russo non vuol dire essere automaticamente un oligarca o qualcuno vicino a Putin. Sono le autorità che devono decidere quanto è lunga questa lista e chi va in queste liste.
In questo frangente l'immagine della piazza finanziaria svizzera sta soffrendo oppure no?
Ma io penso di no, noi dobbiamo essere bravi a applicare le leggi in modo coerente ma corretto. Oggi è il turno della Russia, domani magari sarà il turno della Cina, di un altro paese.
Ci sono già state fughe di capitali russi dalle banche svizzere?
Ma io non ho evidenze in questo senso, però è chiaro, dobbiamo pur renderci conto che queste sanzioni non sono state applicate da tutto il mondo. Nei paesi dei G20 a me risulta che ce ne sono 9 che le sanzioni non le applicano, sono piuttosto i paesi occidentali che l'hanno fatto, e per cui non è da escludere che qualche cliente russo, ma qualche cliente internazionale in generale, possa cominciare a riflettere.
Queste le considerazioni di Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese. Carlo Sommaruga, lo abbiamo sentito, non tutti gli oligarchi sono amici di Putin, non c'è il rischio di andare a colpire chi in fondo magari colpe non le ha, è semplicemente russo e ricco?
Io direi la situazione è molto chiara. Le mozioni che arrivano oggi davanti al Consiglio degli Stati non sono destinate a bloccare gli averi di tutti i cittadini russi che hanno dei mezzi qui nelle banche, è semplicemente di essere efficaci sulle sanzioni e sulle misure nei confronti di quelli che sono sulle liste delle persone sanzionate in Svizzera e in Unione Europea, nient'altro. Dunque, non sta alle banche, e questo condivido con il presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese, il fatto non sta alle banche a decidere chi deve essere sanzionato o no. Io non ho mai chiesto che tutti i russi siano sanzionati in Svizzera. Quello che dobbiamo semplicemente mettere in avanti è quello che dice il presidente, ossia che non sta alle banche a fare la polizia, ma sta in fondo alla SECO e questa task force a fare questo lavoro di andare, di andare a cercare queste strutture occulte. Il Panama Papers ci ha fatto vedere che in Svizzera ci sono avvocati e altre persone che agiscono per creare queste strutture di occultazione dei averi di questi ricchi oligarchi, e dunque sta a loro di farlo. In Svizzera quello che è successo è che al contrario, il SECO, nel caso del Andrei Malnichenko, che era sulla lista, ha accettato, un oligarca russo, ha accettato che in fondo si trasferisca tutto al nome della moglie, e dopo ha tirato via le sanzioni.
Sono delle impalcature finanziarie che si creano per
e dunque, piuttosto che andare
nomi...
a cercare queste impastature finanziarie, le ha anche facilitate per poter liberare dei fondi. Questo è il problema fondamentale che abbiamo in Svizzera, e che la critica che ci è fatta.
Critica che ci è fatta anche dal G7, che proprio nell'aprile scorso ha inviato una lettera di peso al Consiglio federale. Proprio da questa lettera, ed è l'ultimo capitolo della nostra puntata, parte l'intervista registrata che vi proponiamo ora a Mark Pitt, professore emerito di diritto penale e di criminologia all'Università di Basilea e esperto di lotta alla corruzione.
Ja, lassen Sie mich beginnen mit dem Brief, den die Schweiz, den der Schweizer Bundesrat.
Vorrei iniziare con la lettera che il G7 ha inviato al Consiglio federale lo scorso aprile. Si è trattato di un invito a partecipare alla task force dello stesso G7. La lettera conteneva critiche molto pungenti nei confronti del nostro paese per quello che potrebbe fare, ma non fa, nel ricercare e bloccare gli averi degli oligarchi russi che si trovano nelle nostre banche. Sarebbe un bel segnale nei confronti della comunità internazionale se la Svizzera mostrasse una maggiore disponibilità alla cooperazione e se aderisse a questa task force del G7, come ha fatto ad esempio l'Australia. Faccio fatica a capire che il governo abbia rifiutato questo invito, una decisione molto problematica. In questo modo si è sprecata un'occasione. La Svizzera dà di sé l'immagine di un paese che non vuole cooperare. Veniamo visti con sospetto.
Professor Pitt, il governo e con esso la SECO, la Segreteria di Stato per l'Economia, ritengono invece che il nostro paese stia facendo la sua parte, insomma la Svizzera ha fatto e continuerà a fare i suoi compiti nel bloccare questi averi russi.
Questo lo dice il Consiglio federale, è vero. E qui vedo anche un altro problema. Non dobbiamo dimenticare un fatto. In diplomazia spesso i temi si intrecciano tra di loro. Al momento la Svizzera ha anche un grande problema nel settore bancario, dopo il collasso di Credit Suisse, una banca che in diversi paesi del mondo ha lasciato dietro di sé una serie di questioni irrisolte. A prima vista questo non ha nulla a che vedere con la questione degli oligarchi russi, ma se la Svizzera fosse nella task force del G7, avrebbe anche i giusti contatti per calmare un po' le acque attorno al nostro settore bancario. Sprechiamo così la possibilità di togliere il tema Credit Suisse dall'attenzione internazionale.
C'è comunque un problema: come definire chi è davvero un oligarca vicino a Putin e chi invece è soltanto un ricco cittadino russo che ha un legame imprenditoriale e finanziario con il nostro paese. Come si può essere sicuri che si colpisca la persona giusta?
È molto difficile stabilire con certezza chi deve essere messo sulla lista nera. Ognuno ha il proprio metodo. Ci sono differenze tra il G7, l'Unione Europea, gli Stati Uniti o la Gran Bretagna. La logica di queste liste, a mio modo di vedere, non è molto chiara. Questo è un motivo in più per partecipare alla task force del G7 e alla definizione di queste liste.
Rocco Cattaneo, fin qui il parere del professor Pitt. Lui dice la Svizzera avrebbe dovuto accettare di aderire a questa task force del G7, un'occasione sprecata.
La Svizzera non ha aderito, ma è permanente in contatto con questa task force, ci sono scambi di informazioni, ci sono anche scambi di informazioni bilaterali, ad esempio con il Regno Unito, di modo che la Svizzera sta lavorando anche a livello internazionale su questi scambi di informazioni per capire veramente chi dovrebbe andare su questa lista. L'ha detto bene prima Petruzzella, non si può sparare sul mucchio, cioè qui bisogna andare, essere cauti, abbiamo anche il nostro sistema giuridico, abbiamo le nostre leggi che dobbiamo rispettare, di modo che la cautela, una certa prudenza deve anche essere messa in questo settore. Però ripeto, la Svizzera non è isolata in questo senso, ma è molto attiva anche su quanto concerne le collaborazioni con questa task force del G7.
Carlo Sommaruga, lei chiederà oggi in aula la creazione di una task force svizzera, non sarebbe stato meglio chiedere di aderire alla task force del G7 per esempio?
La questione dell'adesione alla task force del G7 è una questione legittima e penso che ci sia questa collaborazione internazionale da rinforzare. Abbiamo dopo un certo tempo una collaborazione che funziona anche con l'Unione Europea, questo non lo metto in dubbio, però ripeto, la questione anche di questa collaborazione deve poi essere la trasmissione delle informazioni, ma non possiamo semplicemente contare sul lavoro di inchiesta americano, sul lavoro di inchiesta degli australiani o quello dell'Unione Europea per poter fare i nostri lavori a casa dicendo noi aspettiamo tranquillamente nella nostra poltrona corona che le informazioni arrivano, che siano dalle dogane, dalle banche o dagli altri paesi. Dobbiamo fare come gli altri paesi, ossia avere un dispositivo che permette di andare a ricercare i fondi nascosti nelle strutture. E questi fondi dove sono? Sono nelle banche svizzere, ma le banche non lo sanno perché non sono non hanno le informazioni necessarie per poter dire questi soldi appartengono a tale o tale oligarca. È questo che bisogna cambiare nel nostro approccio, e questo dovrebbe essere assunto dalla task force che deve essere creata, e spero che questo sia sentito dai miei colleghi, anche se la maggioranza della commissione del Consiglio degli Stati, maggioranza molto conservatrice, non vuole andare in questo senso.
Ecco, Marpita ha detto anche al termine dell'intervista che il modo in cui si definiscono queste liste nere è un po' problematico.
Boh, il problema delle sanzioni internazionali è sempre un problema, lo sappiamo anche la lista fatta dal Consiglio di Sicurezza per delle sanzioni ad persona. Noi come svizzeri siamo intervenuti presso il Consiglio di Sicurezza per avere un sistema di controllo. Per le sanzioni europee, quelle della Svizzera, c'è una concertazione che si fa per poter mettere su quelli che collaborano il più con il governo di Putin e di mettere che partecipano poi allo sforzo finanziario dell'aggressione contro l'Ucraina. Ma è sempre una decisione che va progressando. Noi siamo adesso al 10° pacchetto di sanzioni europee, arriverà l'11° pacchetto e ogni volta c'è una specie di ajustement che permette in fondo di mettere le persone le più vulnerabili. A volte forse ci sarà persone che si ritirano anche negli altri
persone che vengono tolte dalle liste.
Sì, che vengono tolte dalle liste. C'è adesso, se guardiamo per esempio le sanzioni sulla Siria o se andiamo sull'Iraq o via dicendo, si vede che queste liste si muovono con nuovi nomi, ma anche con nomi che sono ritirati, e questo succederà anche con la Russia. Dunque sì, non c'è un tribunale che permette di andare a contestare, ma è un modo di fare che è stato già applicato in altre occasioni.
Noi siamo davvero in conclusione, vedremo come andrà il dibattito oggi agli Stati, vedremo anche se il G7 non spedirà una seconda lettera al Consiglio federale. Ringrazio i nostri ospiti e voi all'ascolto, Ivan Steiner alla regia tecnica. Prima di chiudere, una nota: il prossimo 13 di giugno, tra una settimana, ci sarà una puntata di Modem Evento con registrazione negli studi di Besso alle ore 20 sul tema dello sciopero femminile, per parlare di chi scende in piazza ma anche di chi non intende manifestare. Un dibattito in presenza del pubblico, vi aspettiamo numerosi, dunque martedì 13 alle 20 nella sede RSI di Besso. Modem torna comunque domani da Roberto Porta. Una buona giornata.
Radio Monteceneri.